Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, di nuovo insieme per la terza puntata settimanale di Palla in Tribuna verso la partita di domenica con la Lazio. Ci state già scrivendo, fra l'altro, al 333-9200170 in tanti, per allarmati perché non riuscite a trovare i biglietti della partita online. Ci chiedete se sono già esauriti. Noi adesso non abbiamo informazioni ufficiali. Io quello che vi posso, il consiglio che vi posso dare, così, se io fossi un tifoso in cerca di biglietto, è magari quello di provare a telefonare ai punti vendita autorizzati in provincia di Parma, che sono a uno di quelli, insomma, e capire se anche a loro risultano esauriti, e li trovate sul sito del Parma all'apposita sezione. Ecco, solo questo. So che, appunto, come chiede un radioascoltatore, dice: ma non è che i laziali hanno fatto razzia di biglietti? Ma quello che sappiamo è che praticamente sono andati fumati tutti subito quelli del settore ospiti, 3500 biglietti. Quindi poi c'è il caso che di conseguenza siano stati tutti quelli che sono rimasti senza, hanno cercato biglietto in altri settori. Può assolutamente essere, evidentemente c'è grande entusiasmo attorno a questa Lazio, ci mancherebbe. Ho perso il conto delle vittorie, credo 11 nelle ultime 12 partite fra campionato e coppa. Comunque, insomma, una squadra che sta andando molto molto bene, poi tifoseria numerosa, calda, quella laziale, quindi si gioca di domenica alle 15, anche una collocazione tradizionale. Non è un orario insolito, un giorno strano, tra virgolette, quindi ci sta che ci sarà tanto pubblico laziale. Speriamo anche in una controparte calda da parte del tifo gialloblu. Sarà una partita, inutile dirlo, complicata, però il Parma deve anche cercare assolutamente di fare punti. Ha fatto buone prestazioni in molti casi contro le squadre dell'alta classifica, e speriamo che si ripeta la Lazio. Tra l'altro gioca domani sera con Ludogorets in coppa, dove si pronuncia però un massiccio turnover. Leggevo sicuramente di Zaccagni, che non giocherà, è uno degli uomini chiave della Lazio anche quest'anno, uno degli uomini più in forma. Cosa è successo intanto ieri sera? La cena del Parma Club Traversetolo, con tanti tanti ospiti, veramente c'erano i vari, allora c'erano del Parma di oggi, Suzuki, Corvi, le calciatrici Fierro e Rognoni del Parma femminile, Pederzoli e Pecchia, ma poi c'era veramente una squadra, è proprio il caso di dirlo, di ex giocatori. Adesso non ho fatto il conto, ma ho davanti la Gazzetta di Parma con la foto, li conto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 più Nevio Scala. C'erano ad esempio Alessandro Nista, Massimo Susic, Fausto Pizzi, Alessandro Lucarelli, Gian De Biaggi, Marco Ballotta, Alberto Di Chiara, no, ne ho contati qualcuno in più, erano 11, Marco Osio, Maurizio Ganz, Sandro Melli e anche Enrico Morello. Insomma, una vera reunion, erano tutti annunciati tranne Nevio Scala, che ha fatto un po' una sorpresa ai tifosi del Parma Club Traversetolo. Una bella serata. Allora, alla tredicesima cadranno, scrive già Francesco sulla Lazio, ce lo auguriamo. Ma io torno sul discorso biglietti, perché se poi qualcuno di voi ha delle informazioni, facciamo un servizio di pubblica utilità. Se qualcuno di voi ha cercato, riesce a trovare, sta trovando o sa qualcosa di più sul discorso biglietti, che alcuni ci stanno scrivendo essere finiti dal sito internet, dopo magari ci provo anch'io in pubblicità o quando un attimo. Questa è un po' la situazione. In casa Parma cosa succede? Vabbè, intanto congratulazioni a Emanuele Valeri per la nascita della figlia Eva. Ce lo aspettiamo magari un po' più stanco il mio papà, ma sicuramente motivato. Ma poi c'è da vedere se giocherà con la Lazio, intanto, perché è inutile nasconderlo, un evento così, insomma, ma meno male, un po' di energie te le toglie, anche se poi ti aggiunge magari motivazione. E però anche in virtù della prestazione con l'Atalanta può essere che, insomma, Valeri dall'inizio non parta, ma questa è un'opinione mia, visto che Pecchia lo ha già fatto questa scelta, magari anche per contenere il gioco sulle fasce, che riproponga Koulibaly e Deno, mettendo Koulibaly a sinistra. Tutto può essere. Di Chiara ci avete chiesto perché non gioca mai, non ve lo so dire, sarà una scelta tecnica, non ha mai visto il campo quest'anno, quindi poi tutto può capitare, come Leoni titolare col Venezia. Ah, a proposito, Leoni non è detto che non giochi. Con l'Atalanta di fatto non ha giocato perché veniva da tre partite con la nazionale under 19. Anche qui, vabbè, ci sarebbe da aprire un'ampia parentesi su questo. Sembra abbastanza assurdo che un giocatore di Serie A in una squadra che lotta per salvarsi, giocatore pagato anche fior di quattrini, debba saltare, cioè insomma debba giocare tre partite con la nazionale giovanile. Ripeto, un giocatore che già in Serie A tre partite in 10 giorni con la nazionale giovanile, a me sembra francamente abbastanza assurdo, ma tant'è. Keita idem, spremuto dal Belgio, influenzato, era in condizioni precarie, non ha giocato, non poteva scendere in campo evidentemente, quindi c'è un po' nociuto la sosta delle nazionali. Ma pensiamo, guardiamo avanti, e lo facciamo con Francesco Monaco. Ciao Francesco, ben ritrovato.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Andiamo off topic, perché oggi hanno annunciato che il concerto di Capodanno a Parma sarà con Colapesce Di Martino. Non so se sono li gradisci come artisti.
La canzone, musica leggerissima, carina. Sono molto amici del mio amico Giovanni Sparano del Deus Ex Machina del Brezzi Live. Può darsi che ci siano queste connessioni, solitamente. Però sono due nomi che possono richiamare sicuramente un bel pubblico, e quindi meglio di tanti altri sicuramente.
Sì, davvero un buon livello, anche in passato
ormai,
non è che c'è stato.
Io ormai ho i capelli talmente bianchi che dovendo scegliere l'orario della sera del 31, del pomeriggio del 31, del mattino dell'1, più facile che mi orienti sul concerto di Capodanno della Filarmonica Toscanini all'Auditorium Paganini. Ormai io ho una certa.
Ah beh, io sono un po' più giovane, ma anch'io faccio fatica quando è sera, te lo confesso. Va bene.
Soprattutto quando si deve stare in piedi.
La
certa viene fuori quando ti accorgi che qualunque sia il genere di musica te la godi di più se sei seduto.
Vabbè, io ho l'acido lattico dopo un'ora e mezza di bar sport a lunedì sera, quindi ti dico solo questo.
E io sono stato in piedi alla festeggiamenti della promozione in piazza Garibaldi, in attesa del pullman della squadra, ero letteralmente distrutto.
Lasciamo i nostri mali e parliamo di quelli del Parma. Beh, non solo dei mali del Parma, ma anche di qualcosa di positivo, almeno ci proviamo a trovarlo. Archiviamo un po' la sconfitta con l'Atalanta. Dico che la classifica che mi piace sempre delle migliori parate della giornata di Sport Mediaset, l'ho guardata un'oretta fa, anzi meno, dava nelle tre migliori parate della giornata quella di Carnesecchi su Bogni, insomma, quella fine primo tempo. Poteva anche lì, magari non cambiava niente, magari, chi lo sa.
Ma col senno di poi, del senno di poi sono piene le fosse. È stata una parata soprattutto distinto, perché poi in realtà la conclusione era un po' più centrale di quello che magari era sembrato a velocità normale. Sicuramente Carnesecchi è ieri sera non brillantissimo nell'unica occasione che hanno concesso allo Young Boys, però è un portiere di sicuro affidamento, quindi ci sta che una delle sue parate sia tra le tre della domenica. Sarei curioso di sapere come hanno valutato De Gea, perché ha fatto tre parate nella stessa azione e teoricamente avrebbe dovuto prendersi i primi tre posti sul podio.
Sì, allora scusa, una comunicazione di servizio, che stiamo seguendo questa questione dei biglietti. Mick manda un messaggio importante, dice: penso che la vendita online sia stata bloccata per evitare i laziali in settori parmigiani, meglio andare ai punti vendita in città e provincia. Era già successo con il Genoa, penso, e la curva sud del Parma però era mezza vuota. Non so, io il consiglio che do è sempre chiamare i punti vendita fisici, almeno provate magari con una telefonata, ecco, prima di arrendervi. Tornando a bomba invece su quello che stavamo dicendo, Francesco, ieri sera insomma il 6-1 dell'Atalanta col, vabbè, non irresistibile Young Boys, ma sempre di Champions League si tratta, di partita in trasferta, conferma che è una squadra in grandissima salute.
Sì, tra l'altro poi giocavano su un terreno sintetico.
Esatto.
I calciatori italiani, cambi i tacchetti degli scarpini, però non è propriamente la stessa cosa, e non hanno fatto una piega, anzi hanno giocato ancora più palla terra con queste aperture. Questi assist fantastici del biondino belga, e sono andati a nozze. Quindi l'Inter aveva vinto l'ultimo secondo del recupero contro lo Young Boys.
Ah sì, giusto.
Voglio dire, mal comune mezzo gaudio, nel senso che comunque in questo momento per una squadra del livello del Parma l'Atalanta è ingiocabile. Sì. Quindi giusto,
ce lo mettiamo però, ce lo mettiamo un però comunque, però qualcosa però, che si poteva fare meglio.
Ma insomma, però ci può tirar fuori giusto l'intervento di Toloi sul quale si continua a discutere perché da regolamento non era rigore, però ho letto, perché io non ho visto, un'azione analoga in Champions ha portato al calcio di rigore. Non lo so, io non mi voglio più soffermare perché comunque voglio dire ci hanno triturato, è inutile girarsi attorno. Però si può dire che con la Lazio bisogna vedere comunque un altro Parma. La Lazio ha gli stessi punti dell'Atalanta, è fortissimo anche la Lazio, però non è una squadra che gioca a memoria così collaudata, che togli uno, metti un altro e non cambia nulla. Sicuramente è una squadra partita molto bene, forse sta andando oltre le previsioni perché ha un tecnico nuovo, bravissimo, che meritava sicuramente una squadra di alto livello, però secondo me è più giocabile rispetto alla partita con l'Atalanta. Squadra forte per squadra forte, l'Atalanta è una macchina che funziona, praticamente una macchina autoguidata, insomma va da sola. La Lazio forse è più, ci sono più possibilità di metterla in difficoltà.
Allora Romano ci scrive: ma noi un giorno, lui ce l'ha con Mane e Miaila, non gli piacciono, dice, ma riusciremo a vedere
magari qualcosa dico anch'io,
vai.
Fammi la domanda.
No, lui dice appunto: ma riusciremo a vedere il Parma senza i due rumeni? 4 anni bastano e avanzano, dai, dice Romano.
No, io non sono così drastico, però io da tifoso pretendo da Man un atteggiamento diverso in campo. Tutti no, fanno sempre le battute prendendo in giro il nostro collega che lo difende sempre quando gioca male, e invece lui ovviamente prende fiato quando Mann illumina, segna, decide la partita. Siamo di fronte a un ce ne sono stati tanti nella storia anche recente del Parma e del calcio, siamo di fronte a un giocatore di grandissime qualità che sul piano dell'atteggiamento, della costanza, dell'approccio, spesso e volentieri manca, è assente. Secondo me in questo momento di difficoltà, con il faro della squadra fuori per infortunio, ed è un infortunio lungo, bisognerebbe che i giocatori di maggior peso dal punto di vista qualitativo e anche così come leadership della squadra prendessero in mano la squadra. Io gli atteggiamenti, la generosità di Cancellieri, che è un attaccante, la vorrei vedere anche da parte degli altri attaccanti, segnatamente di Mann, che ha le qualità per saltare l'uomo, per tirare in porta, perché a Venezia abbiamo vinto con un tiro suo respinto male dal portiere, però comunque ha messo lo zampino, però vorrei vederlo acceso in campo, cosa che per esempio con l'Atalanta non ho visto, mentre sul secondo gol dell'Atalanta, con la deviazione praticamente sulla linea di porta di Ederson, c'era Cancellieri.
Allora,
ecco, io vorrei vedere Mann posto di Cancellieri in qualcuno di questi recuperi, in qualcuno di questi, di questi ripiegamenti anche dentro l'area quando c'è bisogno. E vale anche per gli altri attaccanti, però voglio dire, la generosità di Bonny non si discute, poi è comunque un punto di riferimento offensivo, sono i cosiddetti esterni quelli che devono ripiegare. Miaila tutto sommato lo fa, ma fa talmente poi tanta confusione che anche quando hai recuperato la palla poi non sa dove va a finire. Se invece riesci a recuperare palla e con Mann che imposta l'azione, è già diverso.
Allora, ecco, intanto scusa,
ho detto la mia su Mann, secondo me in questo momento non possiamo permetterci un Mann abulico.
Vabbè, su questo sono d'accordo. Allora, altro inciso, discorso biglietti, mi sento già di smentire quello che aveva detto Mick sulla vendita sospesa per i laziali, questo no, mi stanno arrivando informazioni più precise, quindi fra poco ve le do. Discorso biglietti, state sintonizzati. La designazione intanto dell'arbitrale, grazie a lui, il nostro amico Luca ce lo manda, sarà Zufferli di Udine, assistenti Rossi, Vecchi, quarto uomo Chiffi, Alvar Paterna, Allavar Massa. Beh, non ricordo episodi particolari, ma chi se ne importa, speriamo, guardiamo.
Massa non è l'arbitro che ha arbitrato Lukaku nell'ultima partita in cui si è discusso di questo intervento di
Vabbè,
Lukaku.
Se non altro fa l'Avar, dai, fa l'Avar. No, non lo so, sinceramente, sì, no, mi cogli impreparato.
Adesso c'è tutte le volte che qualcuno c'è il pestone, si va a vedere la punta del piede dov'è, come sì. Deron contro Ai nell'ultimo minuto della partita di Parma Atalanta, insomma.
Sì, lì vabbè, è lasciato, dopo noi non ci siamo focalizzati perché a noi cambiava poco, però insomma col metro.
Ma più che altro per vedere se ogni tanto qualcuno si ricorda di uniformare i giudizi quando si tratta appunto di arbitrare partite del Parma.
Sì, sì, sì,
la
sì.
prossima volta che un giocatore del Parma dà il pestone e come minimo arriva il giallo, dopo poi ti fai dei pensieri. Ecco.
Lui ha preso il giallo lì, se non sbaglio.
Ha preso il giallo, però la punta dello scarpino rosso era sulla tibia.
No, è vero. Daniele da Medesano dice: può darsi che faremo 0 punti nelle prossime 2 partite, ma io sono fiducioso almeno per qualche punto. Tu, Francesco, sei fiducioso? Sì, dai.
Ma sì, sono fiducioso perché non c'è niente di male a essere fiducioso. Io preferisco sempre essere un pochino ottimista piuttosto che un pochino pessimista. Diciamo che in questo momento, in questo trittico di partite sulla carta proibitive, per cui è nell'ordine delle cose uscirne con 0 punti o tutt'al più 1, pesano da morire ancora di più i punti lasciati per strada. Il punto fatto in 4 partite in casa tra Udinese, Cagliari, Empoli e Genoa, non dico che presenta il conto perché è ancora presto, però insomma tu stai pagando soprattutto quelle partite lì. Ed è inevitabile che poi ci sia la necessità di cercare di fare punti anche in partite sulla carta proibitive. L'importante è che il Parma entri in campo con la voglia, la determinazione di portare a casa un risultato, cioè devi volere il punto, devi volere i 3 punti. Non basta andare in campo per fare bella figura, secondo me,
certo,
ok, la leggerezza, ok, l'entusiasmo, però devi anche volerlo l'obiettivo che ti prefiggi, devi volerlo veramente.
Allora, altri messaggi sul discorso biglietti, ma ripeto, poi vi aggiorno meglio con informazioni precise dopo la pubblicità. Adesso ancora un messaggio. Davidone dice: io voglio assolutamente Francesco Monaco allenatore, e poi fa una bella battuta. Noi ne abbiamo presi la metà dall'Atalanta. Anche noi siamo Young Boys, almeno un merito lo abbiamo, in effetti.
Sì, sul
squadra
fatto
giovane.
Sul fatto di io allenatore anche no. Nel senso
no
che
poi dopo non potresti intervenire qua, quindi sarebbe un problema.
Sì, esatto. No, ma poi io ho la massima fiducia in Pecchia. Io sono abbastanza contrario a tutte queste critiche che vengono fatte all'allenatore sui social. Le trovo controproducenti e le trovo anche un filino presuntuose, perché il patentino d'allenatore noi non ce l'abbiamo e agli allenamenti noi non andiamo, le dinamiche interne allo spogliatoio e ai corridoi della società noi non le conosciamo, per cui quello che a noi appare ovvio, tipo è troppo rischioso scendere in campo con una formazione un po' squilibrata, i cambi qui e là e su e giù, tutto quello perché non ha fatto giocare a Keita, cioè tutto quello che a noi appare ovvio ha delle spiegazioni che molto probabilmente noi non conosciamo.
No, su Keita,
sì, poi Keita certo,
sì,
c'è
era influenzato, ha giocato
bene,
poi, sì. Esatto. Se no avrebbe giocato, se no non, cioè,
no certo,
l'abbiamo
però
dato.
Sì, poi non lo so se avrebbe giocato, perché anche qui bisogna un po' capire.
Beh, sarebbe almeno entrato al posto di Ice, cioè non sarebbe entrato Ice.
Esatto,
suo,
perché i centrocampisti in rosa, nei piani, avrebbero dovuto essere 6. Tra infortuni, qualcuno che è arrivato, campionato già iniziato, e qualcuno che è stato messo fuori rosa, e poi si fa male Stevez, rientra Stevez, si fa male Bernabé, Hernani, ne hai sempre tre, e farli giocare dall'inizio tutti e tre, se poi uno lo devi cambiare, con chi lo cambi? Devi comunque cambiare disposizione, comunque devi comunque far scendere in campo un giocatore che non è un centrocampista centrale. Quindi forse è più logico continuare ad affidarsi al suo credo, sperando o comunque pretendendo che siano gli esterni e il sottopunta a fare un certo lavoro. Se non lo fanno, poi è chiaro che la squadra risulta sbilanciata, ma magari anche la responsabilità dei giocatori che non fanno quello che gli viene richiesto. Non è sempre colpa dell'allenatore se la squadra gioca male, perché giocano i giocatori. Ah, sì. Quando si dice cambi ha rovinato tutto, se i giocatori che entrano in campo non fanno la prestazione di livello chi hanno sostituito, la colpa dei giocatori non è dei cambi. Io la penso così, lo dico sempre.
Altro messaggio di Francesco che dice: a Leverkusen hanno dato rigore per un fallo di mano molto meno evidente, che si mettano d'accordo gli arbitri, puntini puntini.
Sì, poi c'è il discorso del diverso metro internazionale e il campionato italiano. No. Lì, cosa ci vuoi fare? Sarei curioso di vedere un intervento tipo quello di Toloi sulla linea di porta. Tu non fischi il rigore, poi magari la palla andava dentro, cosa fai? Non dai certo. Rigore se questo con la mano evita un gol?
No, infatti hai ragione, ma sì, ormai l'hanno complicato. Il regolamento, guarda, qualche anno fa erano riusciti a farlo abbastanza semplice, adesso è di una complicazione pazzesca.
Ci sarebbe una cosa molto molto semplice che probabilmente non metterebbe a tacere tutte le polemiche, tutte le discussioni, però se potessero parlare e spiegare magari anche in tempo reale perché una situazione di gioco è stata valutata in un modo piuttosto che in un altro, basta un annuncio col microfono, poi dopo il pubblico fischierebbe se è una decisione contro la tua squadra,
chissà.
Si direbbe che comunque, però forse qualcosina.
Già dai, già che ne spiegano un po' a Open VAR su DAZN dopo un paio di giorni è già qualcosa,
esatto.
Ci vuole foga agonistica, finora non l'abbiamo ancora vista, scrive questo, foga agonistica, non so se poi è la cosa, proprio capisco cosa vuol dire, ma magari non foga, ma un po' più di determinazione,
sì, ma
quello che hai detto prima.
Volere a tutti i costi il punto, non è che non si è mai vista, si è vista tratti in altre partite, sicuramente non si è vista col Genoa, e si è vista poco anche con l'Atalanta, dove mi sono sembrati fin troppo rassegnati all'inizio, perché magari pensavano di poter essere all'altezza, quando hanno visto che dopo 10 minuti, dopo un quarto d'ora, l'Atalanta aveva già avuto non so quante palle gol, si era visto annullato il gol del 2-0 dopo aver segnato al primo minuto, cominci anche a pensare che qui dobbiamo preoccuparci di non prendere un'imbarcata. E quindi magari questo atteggiamento mentale prevale sulla voglia comunque di andare alla ricerca di un gol, di un pareggio, ma con la Lazio bisogna evitare di vedere ancora questo film, ecco.
Bonaz,
Parma-Atalanta basta, è finita, l'abbiamo persa, che Parma-Lazio non sia il sequel.
No, assolutamente, no. Bonaz dice...
l'ambiente si deprime.
Quello sì. Vista la prestazione dell'Atalanta di ieri, quella del Parma non era a questo punto così pessima, questo l'abbiamo già detto. Anche i nostri tifosi, come ha detto Carlo Chiesa lunedì a Bar Sport, hanno perso il senso della misura. Qui dice Vito che dice: premesso che le critiche ci stanno, quelle costruttive, ma bisogna dare il giusto valore alle squadre. L'Atalanta è fortissima, la Lazio forte, l'Inter fortissima. Se facciamo un punto sarei contento, 3 faccio festa, anche 2 aggiungo, si fa festa. Io le prossime 2, sai che mi accontento sempre di non troppo, io firmerei davvero per un punto le prossime 2. Non so tu, Francesco.
C'è poco da fare, sono montagne altissime da scalare, quindi tutto quello che arriva è davvero di guadagnato. Io veramente spero nel punto con la Lazio, perché non si può continuare a perdere in casa, perché comunque un passettino lo devi fare sia in classifica che nel morale, poi a San Siro vada come vada, però poi evitiamo di arrivare alla partita col Verona come se fosse l'ultima spiaggia, perché già
sì, dopo,
con Genoa,
sì.
già la partita col Genova era l'ultima spiaggia, quando poi arrivi a quelle partite lì non è detto che le vinci.
No, infatti.
Se ci arrivi, no, perché tutti aspettano la partita col Verona per ricominciare a far punti, ma eravamo nella stessa situazione prima della partita col Genova e anche prima della partita con l'Empoli.
Assolutamente, assolutamente, sono d'accordo con te. Francesco Monaco, per questa settimana ti saluto, ti ringrazio, ci ragioniamo alla prossima, speriamo in bene.
Volentieri, speriamo di commentare qualcosina di positivo e ciao a tutti. Grazie.
Ciao Francesco. Allora, Stefano dice, adesso va bene tutto, ma non poter neanche evidenziare all'allenatore che giocare con 4 punti non porta praticamente mai un risultato, è veramente troppo. Ma insomma l'abbiamo fatto, e dai Stefano, è da lunedì sera che lo facciamo, anche la Gazzetta l'ho segnalato, insomma. E sicuramente questo è stato un fattore di quelli più analizzati, anzi quello di cui si è parlato di più. Davidone dice, ma la Lazio siamo sicuri non sia battibile? No, beh, assolutamente nessuno è imbattibile, per carità. Realisti ok, disfattisti no, facciamo 6 punti e via, dice Bonaz. Beh, magari, ma nulla è impossibile. Pippo dice, concordo con Chiesa che lunedì sera ha detto che nessuno si ricorda di palle recuperate e duelli vinti da Som, ma solamente, aggiunge Pippo, perché non ce ne sono. Man soffre l'assenza di Bernabé, con cui scambiavano spesso. Ah, questo è vero, beh, buona questa osservazione. Ma al di là della povertà tecnica di parecchi elementi, fa paura la scarsa vena agonistica, salvo con il Venezia. Beh, sì, non lo so Pippo, mi sembra una lettura molto negativa, sicuramente le cose da aggiustare ci sono. A livello tecnico, secondo me, tra le squadre di bassa classifica siamo una di quelle messe meglio in realtà. Vena agonistica in certi elementi, come ha detto Francesco Monaco, insomma, si può migliorare. Camarà, sai qualcosa su di lui, Alberto? No, Davidone, francamente mi è sfuggito effettivamente la situazione di Camarà, ma ci informeremo. Adesso andiamo in pubblicità e poi ci troviamo tra poco, che parliamo anche di pirateria, di Pezzotto, mica Pezzotto, quanto costa vedere il calcio in TV, ancora del Parma, della Lazio e tantissime cose, e soprattutto vi aggiorno con le ultime su questi benedetti biglietti che non riuscite, mi scrivete in tanti, a comprare online. A tra poco.
Palla in tribuna.
Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. Scopri nuova Dacia Spring, la city car 100% elettrica, con un'autonomia di 225 km nel ciclo misto. A novembre da 14.900 euro per tutti, grazie ai vantaggi Dacia. Info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, intanto ci siamo informati bene sulla questione biglietti. Allora, udite, aprite bene le orecchie. effettivamente, come ha scritto il primo messaggio, che l'autore del primo messaggio che abbiamo letto, è praticamente lo stadio è praticamente sold out, quindi si va verso il record, tra l'altro, di spettatori. E il discorso curva sud nei punti vendita fisici, dovreste trovarli. Anzi, sicuramente li trovate. Curva Sud, che praticamente è il settore dove sono rimasti i biglietti, di fatto negli altri non c'è quasi più nulla. Comunque nei punti vendita fisici, di cui trovate l'elenco sul sito del Parma Calcio, c'è appunto disponibilità. E vi confermo che sono tutti sold out tranne Curva Sud. Tutti i settori sono sold out tranne la Curva Sud. 2000 posti ancora a disposizione sono in Curva Sud. Adesso li trovate sicuramente nei punti vendita fisici, poi più a ridosso della partita potrebbe essere che li troverete anche online, però se vogliamo, diciamo, colorare di giallo-blu la curva, a maggior ragione punti vendita fisici, dove si possono trovare i biglietti per la curva sud. Dopodiché saranno, se poi ne avanzano, saranno aperti online, immagino, e quindi dopo lì si può comprare chiunque da tutta Italia, eccetera, insomma. L'invito è per i parmigiani a occuparla noi, tra virgolette, questa curva sud, in modo che ci sia più tifo per il giallo-blu, insomma. Quindi i punti vendita fisici sono anche parecchi, li trovate sul sito del Parma Calcio. Dai, così abbiamo anche chiarito le cose. I messaggi che avevamo letto, in effetti c'era anche del vero in realtà, però sì, qualcuno non era, ecco, questo discorso di Mike che diceva che non sono online per non venderli ai laziali, no, era tutto aperto, probabilmente molti li hanno comprati i laziali, ci mancherebbe, in tribuna, eccetera, però speriamo anche di parmigiani. Allora, chiusa questa parentesi, dopo semmai ci torniamo su se c'è qualcos'altro, do il benvenuto al giornalista Francesco Caremani. Ciao Francesco, grazie per aver atteso.
Ciao Alberto, grazie a voi.
Francesco Caremani, che è aretino, giusto?
Sì.
Che sei stato un po' il convitato di pietra di tante nostre trasmissioni quando parlavamo con Lorenzo Longhi, che è il tuo, come lo posso chiamare, socio, amico,
collega, perfetto, di tutti e di più.
Perfetto, col quale tra l'altro curate anche una pagina, credo più o meno a cadenza mensile, sulla Gazzetta di Parma, con molti approfondimenti molto molto interessanti. Allora, io ho letto, credo sul Domani di recente, un tuo approfondimento sul calcio in televisione, vedi, passiamo dai biglietti al calcio in televisione. E poi è di oggi questa notizia, proprio di poche ore fa, di questo maxi operazione antipirateria in Europa, con smantellato un giro d'affari da 250 milioni di euro al mese, 22 milioni di utenti in tutta Europa. Vabbè, mi sembra che comunque in un modo o nell'altro il problema rimanga, Francesco Caremani. Oggi lo possiamo dire anche io da utente, perché poi insomma a casa mia ovviamente io me le pago, gli abbonamenti eccetera. Guardare il calcio in televisione diventa costoso e molto complicato, però in altri paesi d'Europa va anche peggio, o sbaglio?
Sì, innanzitutto perché c'è chi spende più di noi, ed è un problema. Allora, io faccio questo, come dire, esempio, che è un paradosso, da utente, no? Mi piacerebbe avere un unico canale con un unico abbonamento dove io possa vedere tutto lo sport, e in qualche modo Sky dove è stato per alcuni anni, era tutto lì, era comodo perché comunque era un abbonamento solo, anche da gestire, perché poi non ci dimentichiamo che noi siamo di una generazione, però le generazioni più anziane fanno ancora più fatica poi a stare dietro la tecnologia, quindi mi immagino, che ne so, a loggarsi a un'app nuova, allo streaming, ad avere quindi, che ne so, internet in casa. Tutta una serie, come dire, di parametri di cui oggi dobbiamo, come dire, essere consapevoli e comunque avere in casa se vogliamo fruire del calcio e dello sport in generale. Naturalmente poi c'è il tema del regime del monopolio, che in Italia si è posto più volte, e poi c'è il problema, sappiamo benissimo, dello spettacolo calcio italiano in questo caso, e dei diritti televisivi. La cosa che mi colpisce rispetto alla notizia che tu hai dato poco fa è questa, però.
Sì.
Qua in Italia ed in Europa si continua con la repressione, cioè io ti do uno spettacolo che oggettivamente, parliamo dell'Italia, no? Televisivamente ha avuto un sacco di criticità in questi ultimi 2-3 anni, non è proprio il massimo dal punto di vista della qualità, dal punto di vista di tante cose. Io ho visto addirittura sui social, prendevano in giro purtroppo per lui, un telecronista che in una partita della Roma in pratica spesso sbagliava addirittura i nomi dei protagonisti. E c'erano questi tifosi della Roma che, un po' divertiti, un po' scocciati, lo sottolineavano tutte le volte che sbagliava. Quindi parliamo proprio anche di qualità giornalistica, se vogliamo, perché fare le cose abborracciate sembra che sia un po', purtroppo, la nostra cifra stilistica in questo paese. Quindi si va per la repressione. Non si dice io ti offro il massimo della qualità, il massimo delle opportunità, ok, prezzi concorrenziali, a questo punto tu non puoi, non mi puoi fregare. Allora, a quel punto io metto in atto la repressione, perché dico che la pirateria è il male del calcio. Ma se io offro uno spettacolo che poi non è un granché e continuo a dire che la pirateria è il male del calcio, credo che sia, come dire, un po' ipocrisia, un po' contraddizione, un po' non saper proprio cosa fare. La cosa che a me mi ha colpito rispetto all'articolo che tu dicevi, approfondendo il sistema statunitense, che è un sistema che prendiamo spesso ad esempio e che ovviamente io lo dico quasi sempre questo, cioè non possiamo pensare di importare, di innestare, come si fa, che so, con gli albicocchi, sistemi che sono mediatici, economici e culturali, soprattutto di altri paesi. Non è così semplice. Basti vedere le seconde squadre, che in Spagna hanno una storia centenaria, con alti e bassi, innestate nel sistema italiano, qual è stato il risultato, qual è stata l'accoglienza. Bisogna ragionare su queste cose. Però quello che mi ha colpito del sistema americano, che rimane un sistema costoso, anche se io sogno la televisione via cavo, cioè nel senso di avere un unico abbonamento dentro in pratica un televisore dove c'ho tutte le piattaforme. Sicuramente molto costoso, sicuramente molto costoso, non tutti se lo potrebbero permettere, però, come dire, il sogno da utente è quello, cioè con in pratica un abbonamento io accedo un po' tutto. Tra le altre cose si è cercato di fare anche con i media, con i giornali, con i magazine. In Francia, per esempio, ci sono delle piattaforme dove tu paghi un abbonamento mensile per vedere tutti i giornali e i magazine che sono dentro quella piattaforma. Non hanno avuto un grande successo in realtà, quindi c'è anche da ragionare su questo. Tornando agli Stati Uniti, le quattro leghe più importanti, che sono il football americano, il baseball, il basket e l'hockey su ghiaccio, hanno i loro calendari che poco si sovrappongono. Addirittura il basket femminile con quello maschile, in modo da dare a tutti la possibilità di avere un proprio pubblico di riferimento che è appassionato, che segue, e questo vuol dire quindi che si vendono bene le pubblicità, si vendono bene i diritti televisivi, si vende bene il prodotto, in quel caso sportivo, e quindi tutta la Lega insieme, perché loro ragionano come Lega. E secondo me questo è un altro tema. Noi si continua a ragionare ognuno per sé. La Juve per la Juve, l'Inter per l'Inter, la Roma per la Roma, la Lazio per la Lazio. E non si ragiona come movimento. Si vede ogni volta che si cerca di cambiare le regole e poi degli statuti, si vede quando ci sono le elezioni di Lega o FIGC. Quindi non, ora si comincia a parlare di sistema, ma l'unica cosa che si riesce a fare come sistema è dire ora andiamo a scovare chi ci truffa, offrendo il solito spettacolo. E ripeto, cioè dal punto di vista televisivo, poi sul campo si può disquisire, perché l'Italia è anche quel paese dove quando domina una squadra che in pratica vince il campionato a metà stagione si dice è un campionato non competitivo, brutto. Quando più squadre competono, è al ribasso, e cioè, mettiamoci d'accordo anche su questo, poi, perché bisogna avere chiarezza sia di mentalità, di pensiero, ma anche di intenti, e qualche volta quelli non sono chiari.
Comunque è tosto seguire tutto. Noi col Parma, con un abbonamento ce la caviamo. Al netto che noi su Radio Parma diamo tutto gratuitamente. No, moneta no, con uno te la puoi cavare, te le vedi tutte. Sì, esatto, con uno te la cavi. Ma chi vuol vedere chi ha la squadra in Champions League deve farsene per forza due, ad esempio, se vuole vedere quello e quell'altro. Poi ci sono delle formule vantaggiose, però insomma, forse Francesco c'è da dire che eravamo abituati diversamente fino a pochi anni fa, e noi è difficile anche cambiare certe abitudini.
È difficile cambiare le abitudini, ma questo è un altro problema proprio tutto nostro, cioè lo sport cambia, va bene, è diventato sport e industria, e quindi segue determinate regole. Allora bisognerebbe in qualche modo stare al passo o anticiparle queste regole, in modo poi, ripeto, da dare agli utenti, agli appassionati, un prodotto di qualità. Perché poi, parliamoci chiaro, e non c'è mica solo il calcio, io che sono un grande appassionato di sport, dalle Olimpiadi al tennis, alla pallacanestro, e che più ne ha ne metta, e ovviamente non riesco a vedere tutto sia da un punto di vista economico anche da un punto di vista di tempo, perché poi bisogna anche vivere e lavorare, quindi non è solo quello, ecco. Però sì, bisognerebbe avere un'attenzione, cioè proprio pensare al prodotto, quindi un campionato di basket italiano, un campionato di calcio italiano, un campionato di Serie A, di Serie B, perché per esempio io che ho un'età mi ricordo benissimo quando la B era campionato di B più forte di tutto il mondo, veramente, dove c'era pubblico, dove gli stadi erano pieni, dove c'erano squadre importanti, dove c'erano giocatori importanti, dove addirittura si cresceva in B per arrivare poi a esplodere in squadre di Serie A. E questo si è perso, anche perché a un certo punto l'attenzione mediatica, che poi è quella che trascina pubblicità, eh sì, diritti televisivi, soldi, si è concentrata solo sulla Serie A e poi Champions League. Perché se ci, come dire, guardiamo in faccia, visto che facciamo i giornalisti, guardiamo un po' quali sono le notizie che sono, diciamo così, più importanti sui quotidiani, sui magazine, i siti: Champions, Serie A, Champions, Serie A nazionale, e le nazionali che iniziano fortemente in questo momento a essere sopportate sempre meno,
eh sì,
le, appunto, le pause per le nazionali. E te lo dice una persona che nel primo mondiale, quindi diciamo, la prima manifestazione calcistica che io ho visto con coscienza, il mondiale del 78, mi sono innamorato del calcio profondamente in quel momento, esplodendo poi nell'82 con l'Italia campione del mondo. L'idea che le nazionali debbano avere sempre meno peso, perché comunque comandano le leghe, comandano i club, a me questo mi perprime, con una, come dire, una precisazione: mi perprime come appassionato,
certo,
come giornalista non mi posso permettere, cioè io posso, cioè non so nemmeno se interessa in realtà al pubblico sapere come la penso su certe cose.
Ci interessa.
Come giornalista forse il pubblico è interessato a sapere come e perché succedono le cose, che è diverso.
Giusto.
Perché faccio l'esempio della Superlega: quando c'è stata l'idea della Superlega in Italia, c'è stata veramente una crociata anti-Superlega, dettata da tutta una serie di parametri che allora non voglio stare qui a ricordare. Il tema però era raccontare al pubblico appassionato di calcio perché succedeva quello. Non l'ha fatto nessuno.
Eh sì,
L'hanno fatto in pochi. Il giornalista deve fare quello, deve raccontare. Io dico sempre, che poi ripeto, vale per me, comunque io ci credo, non può essere un conservatore, perché deve essere sempre attento al presente che diventa futuro, cioè saper raccontare quello che succede e quello che succederà. Per raccontare il presente che diventa futuro, un giornalista deve essere aperto mentalmente, laico di pensiero, altrimenti appunto prende posizione, ma ripeto, interessa al pubblico come io la penso, interessa a quello che dico su certe cose, se le so, se sono competente, e ripeto, se riesco a spiegare perché succedono quelle cose.
Eh sì, assolutamente. Francesco, torneremo ad affrontare con te e anche con Lorenzo questi temi che mi interessano tantissimi, anche nuova Champions eccetera, che chissà, magari un giorno interesseranno anche il Parma. In chiusura, visto che tu hai scritto anche libri sulla Lazio, sull'Inter eccetera, al Parma è atteso da Lazio e Inter, è una montagna invalicabile?
Allora, no, ho scritto sulla Lazio, non l'ho scritto, comunque sì, ho scritto quello sull'Inter, sul Milan, sul Verona e anche altri. Guarda, in questo momento ti direi sì. Secondo me l'Inter è una squadra molto forte, ma soprattutto è forte perché è consapevole della propria forza.
Sì.
C'è una consapevolezza in quella squadra che secondo me è impressionante, al di là poi degli infortuni, dei giocatori che possono mancare o meno, e anche dei momenti di fragilità che incontra, però è una squadra molto forte. Io credo per esempio che quest'anno per lo scudetto siano tre le squadre che si battono, e sono l'Inter, appunto per quello che ho detto, l'Atalanta, che oltre ad essere una squadra molto forte gioca molto bene a calcio, poi si porta anche quella, diciamo così, quel vento di freschezza di chi non ha mai vinto, che secondo me qualche volta ci sono dei momenti, diciamo così, storici in cui quel vento spinge forte, no?
Sì.
Ricordiamo che so l'ultimo è il Verona, ma la stessa, ecco, secondo me però più che il Verona l'Atalanta assomiglia molto alla Sampdoria.
Sì, hai ragione.
Quella costruzione, quella intelligenza anche organizzativa aziendale mi ricorda molto quella Sampdoria, quella valorizzazione poi dei giocatori, basta vedere le teghe, quello che sto facendo con Gasperini. E il Napoli di Conte, perché non ha le coppe, Conte diciamo che su alcuni passaggi è una garanzia, ha una squadra forte secondo me il Napoli, oltretutto, perché non è pensabile che i giocatori improvvisamente vincono lo scudetto con Spalletti, poi improvvisamente diventano blocchi, cioè anche quelle sono quei commenti, quelle idee che forse bisognerebbe veramente togliere dal linguaggio, anche dalla discussione sportiva, perché sono abbastanza ridicole. E l'Inter sicuramente, perché Inzaghi è un allenatore intelligente, l'Inter è una squadra forte, l'ho detto prima, per il Parma sarà difficile. Sarà difficile l'Inter, ma sarà difficile molto anche la Lazio, perché i palloni veramente...
Bravo.
Ecco, e qui c'è differenza tra la rosa dell'Inter e la rosa della Lazio. Non me ne voglio nel tipo della Lazio, ma la rosa della Lazio, diciamo così, a parte qualche giocatore, c'è una squadra fatta come le fa Lotito, cioè sì, al risparmio.
Sì.
E Baroni sta veramente tirando fuori il massimo. Però ecco, Baroni è un grande allenatore, non da oggi.
No, hai ragione.
Perché secondo me quello che ha fatto a Verona, con più di metà squadra in pratica venduta nel mercato di riparazione, la salvezza col Verona, è stato un capolavoro sportivo.
Sì.
Non un miracolo, io non credo ai miracoli, però un capolavoro
Bravo.
Sportivo,
Verissimo.
Assolutamente. E ecco, Baroni appartiene a, secondo me, quella schiera, no, di nuovi allenatori giovani italiani veramente veramente in gamba.
Sì.
E mi piace anche perché non è ialatico, cioè, nel senso, non si atteggia, non si atteggia filosofo. Baroni è uno che gli piace il calcio, sa molto di calcio, e quando si esprime ha uno stile e anche una, devo dire, una discrezione nell'esprimere i suoi pareri, che a me piace moltissimo.
Vero,
un
vero,
calcio
vero.
Dove spesso siamo abituati a chi urla, no? Gli urlatori, come una volta, ma quindi lascerei la storia della musica italiana.
Sì, sono d'accordo. Dai.
E quindi sono due squadre molto difficili per il Parma. Il Parma, però, secondo me, per la squadra che è, per gli obiettivi che si è posta quest'anno, è tornata in Serie A, è una squadra che sta facendo bene. Picchia è un altro ottimo allenatore, 10 anni in meno di Baroni, oltretutto, quindi vuol dire che ancora c'è da mettere sicuramente in cascina esperienza, e la vetta ha dei margini di miglioramento. E a me piace Picchia, è un altro di quegli allenatori appunto non ieratici, è un allenatore che ha le sue idee, e mi piace molto come lavora, soprattutto come si approccia alle esperienze che gli vengono date. Oltretutto tutti e due hanno avuto due carriere calcistiche importanti, però chissà perché forse con meno sponsor rispetto ad altri, e si sono dovuti sempre reinventare da zero tutti e due, Baroni da una parte
vero,
e Picchia dall'altra. E secondo me, ecco, Parma-Lazio dovrebbe, speriamo che sia veramente una bella partita di calcio. Poi è chiaro che giustamente i tifosi del Parma sperano che vinca il Parma, quelli della Lazio, che
però,
vinca la Lazio. Oltretutto nelle coppe europee, se vince, potrebbe fare il record di striscia di vittorie consecutive con 5 vittorie europee, che la Lazio
bene,
non
che, la faccia,
fatto, ecco.
Che la faccia lì e non in campionato. Francesco Caremani,
giustamente dal vostro punto di vista lo capisco.
Esatto. Ci risentiamo presto, allora, mettilo in cantiere il libro sulla Lazio, così la mia non era una gaffe completa, dai. Risentiamo presto, ciao Francesco, grazie.
Un abbraccio, ciao Alberto, grazie a tutti voi.
Andiamo in pubblicità, che poi ci troviamo ancora con un tifoso della Lazio di Parma, così sentiamo anche lui, a tra poco.
Palla in tribuna.
Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
Parma, Parma, Parma! Amore, andiamo al 100 Torri di Parma.
Sì, perché?
100 Torri, il concorso legato alle partite in casa del Parma Calcio. Fai acquisti per un minimo di 10 euro. Carica lo scontrino sull'app My 100 Torri e fai il tuo pronostico. 1, X o 2.
Fino al 29 dicembre, in palio per ogni match, maglie, sciarpe, portachiavi e i biglietti per assistere alle partite in casa del Parma. Prossimo pronostico? Parma-Lazio. Passa a 100 Torri e gioca a Toto Torri. Info e regolamento su 100torri.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Ed eccoci qua, ben ritrovati in diretta. Ali ha fatto un messaggio simpatico prima sul discorso delle pay TV. Ho più abbonamenti che capelli, che lavoro, insomma c'è da spendere un sacco per vedere il calcio in TV, assolutamente. Noi lunedì e domenica ve lo offriamo ovviamente gratis su Radio Parma, e poi chi va dal vivo se la guarda appunto dal Tardini, come magari farà Francesco Volpe, parmigiano ma tifoso della Lazio. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao Alberto, ciao a tutti gli amici di Palla in Tribuna.
Allora, tu sei parmigiano, vabbè dai, un po' simpatizzi per il Parma, ma e come nasce la tua passione per la Lazio? Spiegacelo.
Allora, sì, a parte giustamente come dici tu, che essendo di Parma sostengo la causa parmigiana per la salvezza, visto che gli obiettivi sono diversi.
Bravo, anche perché così ti puoi vedere la Lazio anche l'anno prossimo a Parma.
Assolutamente, esatto. No, la mia passione nella Lazio nasce nel 1994 guardando la TV, guardando questi campioni romantici come erano Battistuta, Del Piero, Francesco Totti. Io vidi un Beppe Signori e da lì mi innamorai della Lazio, insomma.
Pensa che è arrivato a un passo dal Parma e poi non venne alla fine, peccato. Proprio ci fu la sommossa dei tifosi laziali che lo vogliono tenere poi alla fine di quell'anno o quello dopo. Francesco, che Lazio ci dobbiamo aspettare al Tardini domenica?
Allora, quest'anno vedo una Lazio molto concentrata, molto attenta e soprattutto con entusiasmo. E siamo in una scia positiva perché, se non sbaglio, sono 6 vittorie di fila, e però credo anche che il Parma, come abbiamo visto contro la Juve piuttosto che col Milan o con la Fiorentina, con le squadre che fanno calcio, se la gioca. Quindi vedo una Lazio combattiva, ma che deve stare attenta agli attacchi del Parma, diciamo.
Chi possono essere gli uomini chiave, o magari quelli che rischiamo di sottovalutare?
Della Lazio,
ovviamente. Sì, esatto, della Lazio.
Ok, se gioca sicuramente Tavares
infatti
è l'elemento
noi
che
stiamo facendo la macumba. che si riprenda per bene, senza rischiare, che si riprenda tutto il tempo per entrare in campo.
No, Tavares sta facendo veramente la differenza, i numeri parlano per lui, a parte che l'allenatore precedente non lo vedeva nel progetto e invece ci sta dimostrando di essere un bel giocatore, insomma.
Infatti.
E poi una variabile importante può essere anche Rovella, che nonostante sia un mediano, quindi un po' sottovalutato, è quello che fa girare bene la squadra in questo momento.
Ma anche per la nazionale, infatti, un bel innesto Rovella, assolutamente.
Infatti. Poi vabbè, i vari Castellanos, Zaccagni, sì. Dia, ma lì.
Castellanos mi fa paura perché si è tenuto in canna i gol, col Bologna ne ha sbagliati un paio clamorosi. Quando succedono queste cose poi ci castigano sempre, non so se sarà così,
ecco,
o meno.
Ma adesso l'importante non è tanto chi segna per la Lazio, ovviamente, ma che i risultati arrivino, perché alla fine siamo a meno uno dalla testa della classifica e
questo,
insomma,
Parma
l'entusiasmo a Roma c'è.
Di questo Parma invece, tu che lo vedi, comunque lo segui da vicino, cosa temi da laziale?
Allora, come detto precedentemente, comunque quando il Parma attacca, attacca bene. Poi purtroppo i numeri parlano per il Parma e le lacune difensive sono importanti, e chiaramente l'assenza di Bernabé è importante per la Lazio, perché credo che sia quello che collega bene il centrocampo con l'attacco e fa la differenza quando c'è, si vede. Sicuramente temiamo Bonny perché fa reparto da solo, quindi.
E l'ex cancellieri, che magari non so, dente avvelenato o no, però insomma la Lazio era stato lanciato
forse un po'
troppo giovane.
Cancellieri è arrivato giovane dal Verona, era una scommessa, comunque era stato oscurato da Felipe Anderson e appunto da Zaccagni, che gli concedevano poco spazio.
Sì,
quindi
è molto molto giovane, lo è ancora adesso.
Esatto.
Come prima.
Secondo me ha trovato la piazza giusta con il Parma, perché si può mettere in mostra.
Ce lo auguriamo.
E infatti anche domenica ha fatto gol, quindi
sta
una
crescendo
variabile
tanto.
Anche lui.
Sta crescendo tanto. Francesco, non ti dico vinca il migliore, magari vinca il migliore nella partita, ecco, che sia una bella partita se non altro, dai.
Che, no, sicuramente sarà una partita divertente e prevedo anche gol. Detto ciò, vinca il migliore come dici tu, Alberto.
Esatto. Francesco Volpe, grazie mille, ciao Francesco, alla
grazie
prossima.
Grazie a voi, grazie e buon proseguimento a tutti i telespettatori.
Grazie, grazie mille. E anche i radioascoltatori, soprattutto. E beh, domani sera c'è calcio e calcio, Simonetta, è inutile che ridi. E va bene, sono le 15, ragazzi, abbiamo finito. Io non mi resta che lanciarvi l'appello sul tema con cui abbiamo aperto, i biglietti. Andate nei punti vendita, riempiamo questa curva sud di tifo giallo-blu, perché sarà uno stadio bellissimo, è caldo, caldissimo. Tutti i settori sono esauriti, a parte la curva sud, quindi Questo, a me piacciono queste cornici, ma a tutti penso che piacciono, al di là di poi di com'è il tifo. E poi il Parma, devo dire che è giovane, ma non mi sembra soffrire questa situazione, anzi si gasa un po' in queste situazioni, come è giusto che sia. Poi giochiamo anche in casa, tra l'altro, ci mancherebbe. Grazie a tutti, ovviamente Palla in Tribuna torna domani, come sempre poco dopo le 14, ciao!